Un caro saluto ai nostri ascoltatori, io sono Omar Serafini e siete all'ascolto di Fantascientificast, il podcast di fantascienza e cronaca della galassia. Da come avete ovviamente capito dalla sigla iniziale, questa puntata è uno speciale dedicato interamente all'evento cinematografico dell'anno, cioè Star Wars Gli Ultimi Jedi. C'è da dire una cosa, abbiamo concepito questa trasmissione divisa in due parti. In una prima parte analizzeremo con uno dei nostri esperti una critica, se volete, positiva, mentre invece nella seconda parte una critica di chi a chi non è piaciuto questo film. E per analizzare la parte positiva abbiamo qui con noi il nostro esperto di cinema per l'eccellenza, per cui direi direttamente da Fantasy Magazine, abbiamo qui con noi Emanuele Manco. Ciao Emanuele.
Ciao Omar.
Prima di tutto Emanuele, perdonami, faccio un piccolo avvertimento. Ovviamente dobbiamo dare un allarme rosso spoiler, perché ahimè nell'esaminare come si conviene una pellicola del genere saremmo, o quantomeno i nostri esperti saranno costretti a dare alcuni spoiler, per cui avvisiamo i nostri spettatori: se dopo questo avviso volete, come dire, siete, come dire, di quelli a cui gli spoiler non interessano, proseguite tranquillamente con l'ascolto della trasmissione, se no vi consigliamo di stoppare, andarvi a vedere Star Wars episodio 8, dopodiché risentire questo podcast. Giusto Emanuele?
Giustissimo. tornate qui se dopo aver visto il film.
Dunque Emanuele, allora direi che finalmente sei riuscito a vederlo tutto. Te l'hai visto anche, addirittura hai avuto la fortuna di vederlo già in anteprima stampa il giorno prima rispetto all'uscita ufficiale.
Praticamente qualche ora prima in realtà, no. Perché proprio la sera del 12, quindi cioè veramente a ridosso.
Curiosità Emanuele, che non abbiamo parlato, proprio mia curiosità personale, era già doppiato o era in lingua originale sottotitolato?
Purtroppo era in lingua italiana, perché politica della Disney mostrarli in italiano anche alla stampa, e dico purtroppo, perché anche se poi parliamo di un blockbuster, quindi forse la recitazione certe volte potrebbe anche essere sottotono, comunque secondo me apprezzare la prestazione di un attore è in generale meglio farlo in lingua originale, senza nulla togliere al lavoro dei doppiatori, per carità, però se devo dire che poi vabbè, nello specifico di Star Wars non è che ci fossero eccellenze di attoriali tali da dire vabbè, c'è un lavoro particolare o qualcosa per cui c'era da esaminare il lavoro, magari questo è proprio un film che prescinde. Qui in generale preferisco il lingua originale, appunto per una questione di valutazione del lavoro dell'attore.
Allora Emanuele, come ti è sembrato? Diciamo, diamo subito un giudizio secco, dopodiché entriamo magari nel dettaglio.
È un buon film, è un film divertente che raggiunge lo scopo di appassionare lo spettatore a una vicenda avventurosa ambientata nell'universo che appunto conosciamo da 40 anni o praticamente da una vita per chi è venuto dopo.
E diciamo, vuoi dare un attimino una sorta, diciamo, come dire, facciamo una mini scheda del film sostanzialmente.
Così sì, cominciamo dall'inizio. Trama. Il film prende praticamente le mosse, potrei dire, pochi minuti, pochi istanti dopo la fine del primo film. Del primo, nel senso del primo della nuova trilogia, quindi dell'episodio 7. Rey è andata a cercare Luke Skywalker, l'ha trovato e gli ha portato la spada laser. Nel frattempo l'alleanza, anzi la resistenza, e dopo aver conseguito una specie di vittoria di Pirro nel distruggere la base Starkiller, è in realtà sotto attacco, perché sono stati immediatamente individuati e sono costretti quindi ad abbandonare in fretta e furia la loro stazione, la loro base. Quindi da qui prende le mosse l'alleanza, la resistenza alleanza, poi vabbè, questo lapsus non è neanche poi così peregrino, diciamo, combatterà contro il primo ordine mentre Rey cercherà di convincere un riottosissimo Luke Skywalker a diventare il suo maestro Jedi. E qui appunto la prima novità: Luke arriva, cioè Rey arriva speranzosa da Luke, gli porge la spada laser e Luke prende la spada laser e la butta
alle spalle, bellissimo,
e se la butta alle spalle in un gesto che ha suscitato molta ilarità, ma anche poi boh, che succede, cioè che cosa è successo, perché Luke si rifiuta neanche vuole parlare, perché all'inizio non sa chi è questa ragazza. Ricordiamoci, noi spettatori sappiamo chi è Rey, cosa ha fatto, ma immaginatevi Luke Skywalker lì eremita che si vede una ragazza che gli porge la spada laser e questo dice: ma questa che vuoi da me? Cioè, partiamo da questo presupposto. Nel frattempo la resistenza è proprio disperata, perché nonostante un tentativo di prendere tempo da parte di Poe Dameron, che bene o male riesce, lo stesso Poe Dameron ingaggia un duello molto bello e spettacolare con la flotta imperiale o del primo ordine. Anche lì sono lapsus, perché le figure si assimilano alla fine,
sì, infatti.
Contro la flotta del primo ordine, e sì, abbattono una corazzata, ma anche lì vittoria di Pirro. Cioè, uno dice: ma che cosa hanno ottenuto? Praticamente, tra l'altro, hanno distrutto tutti i loro bombardieri per una vittoria, sì, molto bella, una scena molto appassionante che ricorda, sapete, quelle scene ambientate durante la Seconda Guerra Mondiale, sì, con i bombardieri che si avvicinano all'obiettivo e vengono distrutti tutti tranne l'ultimo che finalmente riesce a cogliere l'obiettivo. Però appunto è un'altra vittoria di Pirro, la flotta viene inseguita, Leia per poco non muore, per poco non, diciamo, la situazione veramente assumerà momenti terribili. Comincia quindi da un lato un inseguimento, dall'altro l'apprendistato di Rey, che riuscirà piano piano a convincere Luke, pur riottoso, assolutamente renitente a qualunque dialogo all'inizio, poi riuscirà piano piano a quantomeno a scalfire il silenzio di Luke, che a un certo punto gli dirà anche perché non vorrebbe più addestrarla, che ritiene addirittura che i Jedi siano superati, perché non è persino dannoso probabilmente che esista uno Jedi. Non solo, nel frattempo c'è Kylo Ren, altra figura che appunto sembrava un po' oscura, un po' contraddittoria, un po' incapace di gestire la propria rabbia nel primo film, che sì, sicuramente non fa grossi progressi sulla gestione della rabbia, ma che da parte sua prende sempre più consapevolezza del suo potenziale, del suo potere. Ecco che quindi Kylo Ren riuscirà a mettersi in contatto con Rey attraverso la galassia e quindi si ingaggerà con la ragazza una sorta di duello a distanza, un tentativo di convincerla a passare dalla sua parte, mentre Rey farà lo stesso. Quindi questi sono i piani su cui si muove la vicenda: il piano ribelle, il piano Jedi, come d'altra parte è nel canone di Star Wars, avere sempre il doppio piano. Un po' il film ricorda in grandi linee l'impero colpisce ancora, per la situazione iniziale sotto attacco, per la fase di apprendistato su un remoto pianeta, poi però si distacca gradualmente, anche se comunque manterrà una certa attinenza al modulo originale fino all'ultimo atto. Un ultimo atto a cui arriveremo comunque dopo altre avventure, perché qui c'è anche Finn che si risveglia dal sonno di stasi in cui era stato messo quando era mortalmente ferito durante il risveglio della forza, e ingaggia una missione suo malgrado. Anche lì vorrebbe scappare, perché la situazione della flotta della resistenza è talmente disperata che improvvisamente dice: ma perché devo stare qua a morire dopo aver guadagnato la mia libertà? Però verrà trascinato da un bel personaggio che si chiama Rose, sì, in un'altra avventura, che lo porterà a scoprire alcuni interessanti particolari, che forse è questa la cosa che aggiunge secondo me questo film rispetto al resto. ossia la parte sul pianeta Casinò, dove devono trovare un personaggio che li potrebbe aiutare a violare i codici imperiali in maniera tale da eludere l'inseguimento imperiale.
Cioè, un hacker, perché diciamo proprio.
Sì, un hacker. Che però purtroppo non sarà quello che incontreranno, ma incontreranno un altro furfante che poi è un personaggio ambiguo interpretato da Benicio del Toro, che sì, li aiuterà, ma poi si rivelerà anche doppio giochista. Ecco, la parte che io ritengo più interessante degli ultimi Jedi, oltre al fatto che oltre alla parte che riguarda i Jedi di cui parleremo dopo, è che c'è questa visione non manichea di una galassia in cui c'è l'impero che è la fonte di tutti i mali e la nuova repubblica o i ribelli che sono i buoni senza macchie e senza paura. C'è una visione in cui queste forze, il nuovo ordine e la resistenza sono in qualche modo pedine di un gioco ancora più grande che coinvolge poteri che stanno al di fuori. Ed è una visione forse più realistica, più vicina al mondo a come vediamo il mondo oggi rispetto agli anni 70. Cioè un mondo in cui banche, grosse corporazioni, multinazionali hanno il vero potere, il potere del denaro. Tant'è che i commercianti d'armi che giocano dissoluti al casinò e giocano alle corse, che schiavizzano i poveri ragazzini per fargli allevare quelle specie di animali pseudocavalli che corrono per loro, in realtà vendono armi a entrambe le fazioni e sono loro che incassano, sono loro che ingrassano. Quindi la realtà è un po' più complessa e stratificata di come era immaginata in Star Wars per tutta la precedente esalogia. Una realtà un pochettino più che si presta a azioni interessanti.
Che in effetti soprattutto diciamo nella trilogia prequel c'era un accenno alla politica, però era molto all'acqua di rose, diciamo,
sì,
c'era tutta,
anche lì era forse l'intuizione più interessante, sì. Quella quando si stigmatizza l'ascesa di Palpatine dicendo così che muoiono che muore la libertà soffocata da scroscianti applausi, per esempio. Oltre a questo, oltre all'aspetto, diciamo, potrei dire, in cui vediamo un diverso aspetto del mondo di Star Wars, dell'universo di Star Wars, c'è anche l'aspetto iconoclasta, ossia i giovani a un certo punto capiscono che la loro battaglia non è quella lato oscuro, lato chiaro, è una battaglia diversa, non è più la battaglia dell'impero. Kylo Ren decide di uccidere Snoke perché non vuole combattere la battaglia di Snoke, vuole combattere la sua per il potere. E allo stesso tempo Luke Skywalker si rende conto e fa rendere conto Rey che i Jedi non sono la risposta, perché il potere della forza, altro elemento di rottura rispetto ai precedenti film, non scorre solo negli Skywalker. Rey non è una Skywalker, non è neanche figlia di nobili natali, addirittura poi Kylo Ren le dirà che praticamente è figlia di nessuno.
E secondo me quello, se vuoi, è il vero super colpo di scena di tutto il film,
sì.
Perché si erano fatte speculazioni incredibili sul fatto di chi fosse figlia di Luke,
sì.
Invece si scopre sostanzialmente, come si è scoperto, è figlia di nessuno sostanzialmente.
Potrebbe anche essere una menzogna, perché sì, ricordiamoci che dietro tutto questo, oltre ad esserci il regista Rian Johnson, c'è anche J.J. Abrams, che è uno di quelli che dice cose che poi il giorno dopo vengono smentite, perché è quello di Alias, di Lost, cioè di saghe che avevano del rivelare particolari e poi smentirli al loro punto di forza. Quindi attenzione, questa al momento è la verità detta da Kylo Ren, però chissà, potrebbe anche essere non essere vero. Al momento sappiamo sicuramente che non c'è una prelazione. Kylo Ren, che è, appunto, ricordiamocelo, che è Ben Solo, figlio di Leia e di Han, ha il potere del lato oscuro, ma Rey lo sviluppa per conto proprio non è affatto incompatibile con il fatto che la forza poi gradualmente possa addirittura anche coinvolgere nuove generazioni, come si lascia intuire nel finale, in cui un bambino forse solleva la sua scopa, che è il simbolo della sua schiavitù, ma forse col potere della forza potrà avere un risveglio proprio di un risveglio di classe quasi, cioè è questo anche l'elemento, che il lungo ponte che secondo me porterà a un terzo capitolo che a questo punto si presenta molto interessante, sì. Perché poi alla fine è un film in cui tutti fanno cazzate, detto papale papale, in questo film. Non c'è una decisione giusta, Poe Dameron le sbaglia, i ribelli o la resistenza si, a un certo punto litigano fra di loro perché cominciano a credere
più ammutinamenti,
cose da Battlestar Galactica, sì. Per esempio, e anche lì io non credo che Battlestar Galactica sia passata in vano, cioè ci sono degli elementi che assolutamente nuovi rispetto a uno Star Wars che era rimasto giustamente, o per quelli che erano i propri tempi, legato a una narrazione con delle precise dinamiche tra i personaggi, dinamiche che oggi al giorno d'oggi non forse non risulterebbero credibili, a meno che di non rifare un'operazione metanarrativa, rifare lo Star Wars del tempo che fu per com'era cristallizzato, che non è lo scopo della nuova proprietà, non è lo scopo di Rian Johnson, non è lo scopo di J.J. Abrams. Qui è chiaro che che c'è un tentativo di svecchiare, di portare nuovi contenuti e nuove tematiche.
E se vuoi, è sbagliato dire, Emanuele, che stanno sempre alzando di più, come dire, fermo restando ovviamente come un livello, soprattutto secondo me dato dal marketing, del merchandising che c'è dietro, diciamo, per sostanzialmente per i bambini, però stanno pian piano alzando il livello di maturità.
Questo non saprei, non credo, perché in realtà è un livello abbastanza adesso non è non che le storie per bambini o per ragazzi non possono dire cose pregnanti, quindi assolutamente, appunto, questi elementi che ho detto io di rivalsa sociale, di iconoclastia, sono elementi potrei dire anche adulti, ma comunque il linguaggio è pur sempre quello dell'avventura, non è mai un film di denuncia sociale o un film, diciamo, che abbia su questo, no, perché appunto sì e no, nel senso sì nei contenuti, non nella forma, perché comunque il principale motivo di Star Wars è uno spettacolo di intrattenimento. Quindi non dobbiamo dimenticarcelo, concepito per, alla fine, un prodotto che è concepito per divertire tutta la famiglia, dai ragazzi agli adulti, ma quegli adulti disposti a essere un po' ragazzi, non un prodotto appunto di fantascienza speculativa che potrei paragonare a Mutatis Mutandis o un Blade Runner o un Arrival, ecco, cioè non siamo su quel fronte, non siamo neanche, se ci pensiamo un attimo, nella vera fantascienza, ma questo da sempre, non è neanche una critica, è una constatazione. Star Wars è l'universo in cui le astronavi esplodono, in cui non c'è forza di gravità, in cui il tempo, spazio e relatività non esistono nella misura in cui esistono da noi, cioè vuol dire il messaggio telepatico di Kylo Ren a Rey dal punto di vista scientifico è un'assurdità, come il tempo simultaneo, il laser che attraversa interi sistemi stellari, ma sono cose divertenti, fanno parte dell'avventura.
Le bombe che cadono sulla corazzata.
Sì, ecco, anche lì, quella è una scena bellissima dal punto di vista drammatico, ma è la riproposizione, come dicevo, di una scena da fin di Seconda Guerra Mondiale, come d'altra parte erano i duelli della Prima e della Seconda Guerra Mondiale quelli del primo film. Star Wars non è mai stato un universo hard science fiction, è sempre stato un universo fantasioso, avventuroso, in cui gli elementi scientifici sono messi lì per dare un supporto di tipo, appunto, di tipo spettacolare, ma sicuramente non c'è, quindi non ci dobbiamo aspettare questa profondità adulta, ma un gioco a cui gli adulti in quel momento vogliono credere, e se ci credono è per divertirsi, per restare un po' ragazzi, ecco, non per speculare o per intristirsi.
Emanuele, c'è stato un qualche cosa in questo film che però non ti è piaciuto?
Beh, devo dire che per me il film è comunque un po' lungo. Non 2 ore e mezza, specialmente verso, diciamo, il secondo atto, mi è sembrato un po' dilatato. A un certo punto comincia a dire, ma perché indugiano, potrebbero, sì, secondo il mio punto di vista, un po' di sforbiciate potevano agevolare un po' il ritmo, ecco, restare nelle 2 ore poteva dare un po' di ritmo al film, che in generale per me la lentezza non è un difetto, però devo dire che in questo caso la ridondanza di alcune parti sì. Mentre appunto, quindi l'ho trovato questo sicuramente dal punto di vista registico è un film più compitino persino dello stesso film di J.J. Abrams. Cioè, stiamo parlando di prodotti dell'intrattenimento, quindi di prodotti che hanno delle velleità commerciali. Però secondo me Abrams ha una capacità registica, una direzione anche della macchina, della narrazione visiva più interessante di quella che il pur bravo mestierante Ryan Johnson ha. Che però questo non impedirà a Johnson di prendere le redini del futuro, quindi di crescere come regista. D'altra parte è ancora un regista abbastanza giovane, con pochi film al suo attivo. E quindi diciamo il film è più convenzionale dal mio punto di vista di altri film, anche della stessa saga, penso L'Impero colpisce ancora, anche lo stesso Guerre Stellari era un film che aveva degli spunti interessanti, anche se era di un regista, Lucas, che anche lì non era esattamente un super esperto o proprio un regista virtuoso, ma aveva anche delle buone intuizioni. Secondo me questo film pecca un po' per una scelta produttiva più facile, più convenzionale, più anche in alcuni momenti anche un po' didascalico. Quello che salva il film, lo salva, nel senso lo rende emozionante, è appunto l'ultimo atto, perché l'ultimo atto ha veramente dei bei momenti, anche di
Quasi
spettacolo.
epici.
Quasi epici, il momento in cui Luke arriva sul pianeta in cui sono rifugiati i ribelli è un gran bel momento. Io devo dire che ho apprezzato molto il personaggio di Rose che spiega a Finn non solo le ragioni dell'eroismo, ma anche cosa fare, cioè come preservare la propria vita. A un certo punto questa scena mi è piaciuta molto quando Finn vorrebbe uccidersi contro il cannone degli imperiali e lei lo salva dicendogli che bisogna lottare per salvare ciò che si ama, non per morire così inutilmente. Mi è piaciuto il personaggio, mi è piaciuto come il fatto che appunto un personaggio modesto, che non era in prima linea, non era l'eroe, anzi guardava con ammirazione gli eroi del cast principale. Cioè, è come se improvvisamente uno di quei piloti sullo sfondo, uno di quelle persone sullo sfondo, avesse preso vita e si fosse avvicinato a loro dicendo ci sono anch'io. Beh, questo momento mi è piaciuto perché è una felice intuizione. L'idea che appunto non si diventi una saga un po' più ampia, con personaggi che non sono solo i predestinati alla gloria, ma che la gloria un po' alla fine ai compiti saranno tutti destinati. Questo è un aspetto che ho apprezzato. Ripeto, il film non è un film perfetto, tant'è che da un punto di vista registico mi aspettavo, cioè mi aspettavo, secondo me il ritorno di Abrams nel terzo capitolo potrà dare qua, da questo punto di vista qualche punto in più.
Io invece ho trovato, Emanuele, ho trovato una cosa un po' così, mi ha lasciato perplesso, che era già stato un personaggio che secondo me poteva avere delle potenzialità ottime, sfruttate pochissimo nell'episodio 7, e l'hanno sostanzialmente, come dire, fatto fuori nel giro di poco nell'episodio 8, che è il Capitan Phasma.
Anche lì, beh, già in episodio, comunque in episodio 8 ha qualche cosa in più, già ce l'ha, c'ha persino un duello con Finn, quindi già rispetto a come in episodio 7 dove fa una figura veramente da pirla, e che è chiaro che per quanto ci si sforzi, Capitan Phasma è un po' come l'odd job dei film di James Bond, come lo squalo dei film di Bond, cioè comunque per quanto si sforzi, lui prenderà legnate dai protagonisti. E quindi questa volta ci prova con un po' più di entusiasmo. Vediamo persino un momento, la vediamo quasi, non dico senza casco, ma riusciamo a vedere il suo sguardo d'odio quando viene sconfitta da
Da fine.
Finn. Poteva avere di più, poteva avere qualche dialogo in più, probabile, ma anche lì o il film si dilunga o il film a questo punto forse una serie televisiva può dare più spazio a tutti. Nell'ottica di un film di 2 ore e mezza, sforbiciabile in due ore, c'era il rischio che addirittura Capitan Phasma potesse anche sparire da un montaggio più veloce. E da questo punto di vista, per me non è stato sprecato nella misura in cui ha più o meno lo stesso spazio che per esempio ha il generale Hooks, il generale incapace, che sembra una brutta parola, sembra veramente come in Spaceballs, sono circondato da deficienti, no? È un po' così, una parodia, ma ripeto, è anche vero che questo è un film in cui nessuno, né buoni né cattivi, né compie veramente le scelte giuste. Forse l'unico che fa la scelta giusta, paradossalmente, è Kylo Ren, che uccide Snoke, cioè, ma non per il bene, ma per i suoi scopi personali. Da questo punto di vista, è l'altro, diciamo, l'altro forse è Luke col suo sacrificio, con l'accettazione che il destino degli Jedi è ormai a finire. Per il resto, in questo film, più o meno Rey sbaglia a voler cercare di convincere Kylo Ren e si fa convincere ad entrare nella nave. Poe Dameron ne combina una appresso all'altra. E Laura Dern, il personaggio di Laura Dern, che è la sostituta di Leia mentre lei è ferita, che cosa fa? Tiene segreto il piano dell'evacuazione anche a Poe Dameron, che sì, sarà stato degradato, però alla fine perché non dire, perché non essere più chiari? Qual è il segreto? Perché tenersi un segreto? Insomma, alla fine è il piano di evacuazione, non è che stiamo parlando di...
Sì, roba segreta, esatto.
Esatto, no, ecco, ci sono delle... anche lì, forse questo è un pezzo di sceneggiatura anche poco chiaro, perché il comandante... perché ci volevano lasciare un po' d'ambiguità, lasciare l'idea che forse quel personaggio poteva addirittura essere un traditore. Questa parte non funziona bene, non, questo meccanismo non è perfetto, perché a un certo punto si dice, ma mi sembra illogico alla fine dei conti, se veramente era solo il piano di evacuazione, nasconderlo era una cosa abbastanza risibile. Quindi ripeto, non tutto funziona bene, ma è anche perché tutto sommato è anche la storia di gente che sbaglia, e quindi ci può anche stare un po'. Anche l'impero colpisce ancora era così, l'impero colpisce ancora, Luke torna alla città delle nuvole e sbaglia perché abbandona l'addestramento, la flotta ribelle viene scoperta ed è costretta a fuggire, e si rivolgono Han Solo si rivolge a Lando Calrissian, che li tradisce. Quindi ci sono una serie di cose. È il momento, il secondo capitolo di una trilogia in cui tutto viene messo in crisi, da errori, da problemi, da contingenze. Tutto poi dovrebbe risolversi nella terza parte, dove qualcuno finalmente forse avrà anche il colpo di fortuna, perché anche di questo poi la vita e le storie raccontano, che risolverà la situazione.
Tra l'altro è anche una cosa che invece io parlo personalmente, ho apprezzato, che il delta pucciosità, vedi, per intenderci Pox, sì, non sono neanche, come dire, sono giusti, nel senso, come dire, sono calcolati perfettamente, né troppo poco né troppo tanto. Per cui mi riferisco, sai, a quegli esserini.
Sì, sì.
Anche quelle specie di monache che.
Sì, una specie di incrocio tra un carlino e un pesce, no? Non si capisce bene che
fanno la manutenzione, no?
Che fa la manutenzione. Sì, fanno la manutenzione del Tempio Jedi.
Sono messe, secondo me, giuste come tempi, né tanto né poco, perfette, se ho apprezzato io, come dire, ovviamente, magari se c'era un pubblico molto più giovane apprezzerà di meno, però io sinceramente ho apprezzato questa cosa.
Io mi ricordo quando la prima parte del Trono dello Jedi ci furono persone, troppi pupazzi, c'è sempre questo chi troppo, chi poco. Anche a me questa parte non è dispiaciuto, perché fanno comunque parte del anche lì chi arriva oggi e dice la Disney ha portato la pucciosità in Star Wars, insomma si scorda gli Ewok, si scorda la cantina, si scorda il ritorno dello Jedi,
soprattutto gli Ewok, ma poi soprattutto anche Jar Jar Binks.
Esatto, beh, quello è Pippo praticamente. quello purtroppo, ecco, anche lì è un personaggio che è nato con le migliori intenzioni, ma decisamente purtroppo non riuscitissimo. Però dico, il concetto è che alla fine fanno questa commistione fa parte anche della saga, e qui c'è il Chewbacca è il personaggio che si interfaccerà di più con questi simpatici animaletti. Prima, appunto in maniera un po' conflittuale, poi
c'è quella scena mitica, quella è stata veramente carinissima, quella scena,
esatto.
In cui c'è...
quindi diciamo, ecco, sì, fa parte anche dei momenti, un momento si ride, si scherza, ci si commuove, si piange, si esulta. Questo è il divertimento di un film che nasce con questo scopo, quello di portare le persone a divertirsi, a passare 2 ore e mezza.
Che volano, che volano tra l'altro, tutto sommato.
Vedo, alla fine sì, nella parte centrale io ho magari, ripeto, tra l'altro queste cose poi si annullano un po' alle seconde visioni certe volte quello che vedi alla prima visione come lento o veloce cambia, ma quindi sono curioso di vedere se poi in una visione in cui già è tutto ho già l'idea su che cosa mi aspetto sarà la stessa cosa. Sicuramente alla fine uno comunque si è reso conto che il tempo è passato, e ripeto, l'effetto trascinamento dell'ultimo atto porta alla fine a non rimpiangere queste 2 ore e mezza, assolutamente.
Una cosa, Emanuele, allora parliamo della questione Carrie Fisher. Tra l'altro già all'interno del film c'era, almeno io che sono andato senza nessun tipo di spoiler precedente, c'è questa scena che sembra che, come dire, la produzione sistemi la questione morte Carrie Fisher,
ma invece no, perché in realtà probabilmente coi poteri Jedi, perché probabilmente ricordiamocelo che la forza scorre nella sua famiglia, scorre poi, abbiamo visto, anche in personaggi che non ce l'hanno, quindi non è neanche improbabile che lei abbia attinto alla forza per salvarsi. E sì, in realtà all'inizio quando ho visto questa scena pensavo, ecco, hanno risolto la questione con la questione morte, invece lei rimane alla fine, e probabilmente invece la risolveranno, probabilmente hanno deciso di non cambiare la storia perché era quella, era già montata e avrebbe funzionava in questo modo. E d'altra parte, se la logica è far morire Han Solo nel primo, far morire Luke nel secondo, e arrivare a, quindi far morire anche il personaggio di Leia dal punto di vista narrativo nello stesso film, forse sembrava troppo. Alla fine quindi forse accadrà qualcosa fuori scena, magari c'è anche qualche scena girata che potranno recuperare per amalgamarla a una morte eroica o una morte del personaggio, magari con l'astronave che esplode, qualcosa di simile. D'altra parte c'è stato un momento in cui Kylo Ren ha quasi è stato lì per essere lui a uccidere la madre, poi ci rinuncia, poi invece la madre viene colpita comunque da un caccia del nuovo ordine. Probabilmente si giocheranno il jolly, ovviamente a questo punto si giocheranno il jolly nel terzo film.
Ecco, sviluppi futuri diciamo all'interno della saga, per cui si sa già che dovrebbe uscire il film, chiamiamolo spin-off, dedicato a Han Solo.
Sì, Solo, che uscirà l'anno prossimo. E poi poi nell'episodio 9, l'anno appunto nel 2019, una trilogia commissionata a Rian Johnson, il regista appunto di Gli Ultimi Jedi, che andrà oltre e svilupperà temi inediti nel mondo di Star Wars. Non si sa ancora se è ambientata dopo, se è ambientata prima, trasversalmente, in che epoca, non ci sono particolari, perché c'è solamente il fatto che è stata affidata a Rian Johnson. E che sarà inedita, che sarà qualcosa che non avrà gli Skywalker, che non avrà personaggi principali, che sarà qualcosa di diverso da quello, cioè ambientata nello stesso universo ma non con quei personaggi,
per cui non si sa neanche se pescherà dal cosiddetto universo espanso.
Al momento è tutto in aria. C'è anche ritornata anche l'ipotesi del terzo film antologico, quello su Boba Fett, che è annunciato, comunque vociferato per anni, probabilmente potrebbe essere quello del 2020, e dopo questo esserci la nuova trilogia. Quindi l'universo, la Disney ha in mano un universo enorme, sta pensando bene di sfruttarlo in tutte le forme multimediali, romanzi, fumetti Marvel, probabilmente arriveranno videogiochi, quindi dico di potenzialità narrative ce ne sono tante e come dire, andranno avanti ancora per molto tempo a questo punto. Ah, sì. Sempre che ovviamente poi finché i risultati sono quelli di episodio 8, che ha già cominciato con ottimi risultati di botteghino già nel primo weekend, non vedo come, perché si debbano fermare.
No, sembrerebbe che abbia già superato episodio 7, vedevo
no,
notizie di 8.
C'è ancora ancora sotto, di poco come esordio è sotto di una sessantina di milioni di dollari rispetto a episodio 7, però comunque ha un buon risultato perché siamo a 473 milioni di dollari complessivi in tutto il mondo. Di cui solo 220 nel suo paese, qualche aveva fatto un po' di più appunto episodio 7,
ma dire è proprio il ritorno, per cui veramente come
esatto
dire, c'era...
quindi diciamo, i valori sono poco sotto, però stiamo parlando del secondo migliore esordio di tutti i tempi nel campo cinematografico, quindi comunque se episodio 7 è stato il migliore esordio in assoluto di un film, se episodio 8 è il secondo migliore esordio, non è che esattamente stia guadagnando bruscolini, voglio dire, quindi è comunque un derby tutto interno, e magari l'onda lunga potrebbe anche portarlo a incassare poco di più o la stessa cifra. C'è il Natale ancora, negli Stati Uniti è uscito due giorni dopo rispetto a noi. In Italia è andato benissimo, la Disney ha confermato che abbiamo raggiunto i 6 milioni di euro, quasi raggiunto i 6 milioni. Le classifiche a Cinatel parla di 5.956.000 euro, quindi una cifra comunque considerevole, che ha praticamente stracciato i concorrenti, i cinepanettoni e tutti i film che si affacciano alla soglia del Natale. Quindi stiamo parlando di incassi stellari, appunto.
Sì, appunto. Emanuele, una curiosità, l'hai visto in 2D o in 3D?
Io l'ho visto in 2D, in italiano in 2D. Il film è distribuito in 3D, sì. Ma non c'è una particolare enfasi della produzione sul 3D.
No.
Non c'è più una particolare enfasi, credo, dell'industria cinematografica sul 3D dopo un iniziale entusiasmo, un po' perché insomma gli spettatori hanno capito, almeno, o non hanno cominciato a disertare le versioni 3D, l'abbiamo visto con molti film di quest'estate, perché appunto più costose e non percepite come un valore aggiunto. Se consideriamo che poi nel mercato un video il 3D praticamente è morto, nel senso che non ci sono al momento più in catalogo televisori in 3D, dopo un iniziale entusiasmo anche lì dell'industria, e quindi in sé non si prevede un mercato a lungo termine, anche un mercato dell'home video per il prodotto 3D, credo che quello che era stato pianificato in 3D venga comunque lanciato, perché ormai gli investimenti sono stati fatti, ma penso che nei prossimi anni le produzioni andranno scemando.
Io, guarda, devo dire la verità, l'ho visto in 3D, ma tutto sommato non è che ha aggiunto, era spettacolare a prescindere. Tra l'altro poi
sì.
Non era un 3D, per intenderci, alla Avatar, per cui concepito, era un 3D di profondità.
Sì, io credo che i migliori esempi del 3D probabilmente appunto sono ancora Avatar, sono ancora i tentativi Jackson, sono tentativi che aggiungevano un valore narrativo quantomeno.
Io avevo trovato molto bello anche quello indiano, cos'è? Vita di Fi, Storia di Fi, una cosa.
Ah sì, quello era quello di, ho capito, quello di Ang Lee,
sì.
Vita di P,
quello l'ho trovato veramente, era notevole anche lì.
Sì, ma anche Ugo Caprè di Scorsese, per esempio, aveva un'interessante sperimentazione del media, però appunto era una sperimentazione delle potenzialità, costa molto, e il ritorno economico di un film del genere, anche perché poi si deve anche aumentare il biglietto per forza di cose,
sì,
e comporta che molti spettatori dicono, ma perché devo spendere qualcosa in più? Se non viene percepito come fondamentale qualcosa che passa poi come moda.
tra l'altro c'era già stato George Lucas che prima dell'acquisizione di Disney aveva tentato di riproporre la trilogia prequel in 3D.
Sì,
solamente
il progetto...
era uscito il primo vero e basta, se non...
Sì, il progetto prevedeva in realtà l'intero ciclo dei 6 film in 3D. Era previsto che più o meno al ritmo di uno all'anno, ogni 2 anni, uscissero in 3D. Cominciare con La minaccia fantasma è stato un po' un autogol. Il film in sé non ha guadagnato e non ha perso dal 3D. Un'operazione certosina, un tentativo di dare uno spessore visivo a un film che comunque visivamente era impressionante, perché non è che adesso la trilogia dei prequel, con tutti i suoi limiti, ha sicuramente un impatto visivo e fantasioso notevole, quindi da questo punto di vista la visionarietà c'era tutta, mondi coloratissimi, barocchi, duelli con le spade laser molto, molto belli, quindi non è che quel film fosse visivamente un film anche lì che avesse bisogno del 3D. Da questo punto di vista funzionava, erano altri problemi secondo me, come anche degli altri, però dico, quindi il progetto non è andato a buon fine, non ha avuto i risultati sperati e quindi poi è abortito. Dopodiché l'acquisizione della Disney ha probabilmente bloccato definitivamente questa possibilità, e quindi non vedremo, appunto, non penso che rivedremo quei film in 3D, almeno nell'immediato. Poi non lo so, dico, la Disney ha piani imprescrutabili e magari a un certo punto potrebbe rivalutare anche l'operazione per altri motivi. La Disney in questo momento sta facendo ha fatto grosse cose sul mercato, quindi figuriamoci se si potrà fermare davanti alla riconversione in 3D.
A proposito,
una curiosità relativa a Star Wars, legata all'attualità, appunto, forse mi anticipo un po' quello che vi stavi chiedendo. La Disney ha acquisito il catalogo della sua 20th Century Fox, la 20th Century Fox per intero, con Sky, con tutte le collegate, con il catalogo, tranne praticamente le parti della Fox News, poi si è presa per intero con una bella 52 miliardi di dollari. 52 miliardi di dollari e la Fox. La Disney, tra le tante proprietà intellettuali, ha anche ripreso i diritti della versione originale di Star Wars, cioè dello Star Wars che iniziava con la fanfara della 20th Century Fox, la versione in cui Han sparava per primo, la versione classica, potremmo dire. Quindi è tornata in catalogo adesso anche questo titolo, per dire, che prima invece non aveva, perché aveva solamente quello che la Lucasfilm considerava la nuova edizione.
Tra l'altro colgo l'occasione, se c'è qualche dirigente Disney in ascolto, che Fantascientifica sta disponibile ad ogni acquisizione.
Sì, tutti vogliono essere a quel punto, dico, avete soldi, comprateci tutti, noi Fantasy Magazine, qual è il problema?
Siamo qua!
Esatto, cioè... Sì. Qualche settimana fa ho visto su Facebook uno che diceva: la Disney si è comprata la mia macchina.
C'è quella bellissima vignetta che tra l'altro è stata pubblicata da Eric Stilwell, che noi abbiamo ripubblicato sui canali social di Fantascientifica, che c'era Pentagon Enterprise davanti e dietro c'era uno Star Destroyer che lo inseguiva, e c'era sotto, come dire, vada veloce signor Sulu prima che la Disney ci acquisisca anche a noi, no? È bellissimo.
In questo momento la principale ricaduta, saranno tante ricadute sul fronte dell'industria dell'intrattenimento. Il mondo nerd è in fibrillazione perché l'universo Marvel così sarà riunito. Il direttore della Disney, Bob Iger, ha detto che ci sono già piani in tal senso, quindi siamo tranquilli che i mutanti li vedremo nel Marvel Cinematic Universe. Quindi, ma questa è solo veramente la punta dell'iceberg, perché stiamo parlando di un trust terrificante dal punto di vista della potenza di fuoco. Cioè, non abbiamo...
Se vuoi, l'unico difetto, che per assurdo su quello che poteva essere il discorso piattaforme di streaming, che adesso sono quelle che poi vanno per la maggiore e che rendono fruibili un sacco di contenuti a tutti, con questa cosa qui magari ci sarà magari una ulteriore frammentazione del mercato. Cosa pensi?
Ma intanto il colosso è grosso, perché se parliamo di Sky parliamo di una multinazionale che diffonde molti, molti prodotti a livello di satellitare, ma Sky negli ultimi anni ha cominciato, sia pur timidamente, a muoversi anche sull'online,
Now
ridosso
TV.
della, a ridosso della, di Netflix. A questo punto la fusione del catalogo di Sky col catalogo di Disney con il catalogo della Fox porta a un grosso competitor sul mercato, che in questo momento per esempio Netflix ha lambito solo in parte, perché Netflix ha qualche cosa di Disney che però appunto poi cederà, e ha più che altro il grosso di quello che fa Netflix sono le autoproduzioni, quindi sono tanti piccoli colossi, il cui più grosso è la Disney ovviamente, anche considerevole, e sì, ci sarà una frammentazione, invece di avere una piattaforma unica che distribuirà cose della Disney, cose della Sony, cose della Fox, cose della Warner, avremo le diverse piattaforme e vedremo se poi questo verrà penalizzato dal mercato. Magari se costeranno tutte poco, uno si farà un po' di conti e scoprirà che magari pagherà meno di quanto pagava per esempio il singolo abbonamento alla TV satellitare, che ricordiamo che adesso costa molto meno di quanto di anni fa, arrivava anche a costare 50-60 euro al mese, cioè una cifra enorme. Adesso Netflix ne ha costa 10 euro al mese, altre piattaforme online ne costano 3-4 dollari, magari i prezzi si abbasseranno ancora.
Quella, diciamo che per adesso quella più conveniente di tutti dovrebbe essere Amazon, perché se te hai Prime automaticamente ce l'hai incluso dentro. Non so quanto costa fuori da Prime.
Costa 20 euro all'anno Amazon. Sì. Credo che il Prime Video costi di più all'estero, nei paesi in cui c'è, però le cifre esatte non me le ricordo. E sicuramente io credo che questa offerta lancio teniamocela stretta, perché non so se godiamocela finché dura, perché non so se verrà mantenuta, specialmente considerato gli investimenti che il canale di Amazon sta per fare nel mondo dell'intrattenimento, quindi sarà da vedere se manterrà questo livello di prezzi, però magari dopo averci abituato a una buona qualità qualcuno di noi potrà anche dire vabbè, io questi 4-5 dollari glieli do al mese, 4-5 o euro glieli do al mese, se si parla di queste cifre, ecco. Quindi alla fine magari la somma complessiva potrebbe essere inferiore.
Bene, Emanuele, diciamo che per questa prima parte, per cui diciamo la recensione è terminata. Emanuele, io colgo l'occasione per farti tanti auguri, ufficialmente, diciamo come fantascientifica, colgo l'occasione di farti tanti auguri di un buon Natale, felice anno nuovo.
Io lo ringrazio e la faccio a tutti gli ascoltatori di Fantascientificas, oltre che a te ovviamente.
Ecco, direi che a questo punto, letteralmente parlando, ci sentiamo l'anno prossimo.
Esatto. Al ciao. 2018.
Ok, ciao Emanuele, grazie di tutto.
Ciao, ciao. And you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. He's coming, yeah, he's coming. Santa Claus is coming to town. Yeah, he's coming, he's coming. Santa Claus is coming to town. Got little tin horns and little toy drums, a rum-a-toot-toot and a rum-a-tum-tum, a curly-haired dolls that collar and coo, a elephant spokes and a kitty costume. He's coming, said he's coming, Santa Claus coming to town. Oh, Santa Claus is coming to town. Yeah, he's coming, he's coming, yo, Santa Claus is coming to town. When you're sleeping and he knows when you're awake,
twice. He's gonna find out who's naughty and nice. He's coming. He's coming. Oh, Santa Claus is coming to town. Yeah, y'all, he's coming. He's coming. Oh, Santa Claus is coming. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming.
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it. Email redazione@fantascientificast.it.
Seconda parte dedicata a Star Wars gli ultimi Jedi, e in questo speciale, come dicevamo in introduzione, abbiamo una seconda parte dedicata a chi veramente il film non è piaciuto. E per avere questo, se volete, difficile compito di spiegarci perché non è piaciuto, abbiamo un debutto estremamente prestigioso su Fantascientificast. Abbiamo qui con noi Marco Fava. Ciao Marco!
Ciao Omar, ciao a tutti coloro che ci ascolteranno. Sì, l'ingrato compito, ma diciamo che sono stato obbligato dalle sensazioni, dalle mie, insomma, dal primo recensione che ho fatto, piuttosto negativa, ma mi fa piacere sottolineare anche alcuni punti, perché non è che io sono fan, quindi non è che voglio denigrare un film, voglio raccontare il perché non mi è piaciuto.
Ma prima di partire proprio dalla disamina della pellicola, Marco, facci una breve presentazione di chi è Marco Fava, per i pochi che beati loro non ti conoscono.
Sì, esatto, no, per i tanti. Sì, in realtà molti mi hanno conosciuto online prima come Marcus Broadbean, che in realtà è il mio pseudonimo che uso quando scrivo alcuni racconti, alcune storie di fantascienza, ma fondamentalmente io ero in questo caso un autore di ben altro genere, perché scrivevo storie più, insomma, biografiche, un po' bucoschiane anche da questo punto di vista, e ho voluto creare questo pseudonimo per staccare nettamente dalla mia vita professionale, che è quella di giornalista sportivo, quindi non proprio inerente in ambito fantascientifico, se non per alcune giocate, e da quello appunto di blog, di appassionato, di lettore soprattutto, di questo genere così, che piace poi a tutti noi, così meraviglioso. Per questa scissione, che però, insomma, diciamo che è naufragata, perché Fedus mi ha costretto a unire le due cose, quindi forse fortunatamente, perché così posso non solo utilizzare il mio nome e cognome, ma anche farmi conoscere meglio e riuscire a interagire direttamente vis-à-vis, ecco, con coloro che ho conosciuto via social soprattutto.
No, infatti. Dunque Marco, allora, raccontaci un po' il tuo Star Wars gli ultimi Jedi.
Allora, partiamo da un dato di fatto. Il dato di fatto è il primo punto che andiamo ad esaminare, tra virgolette, tra di noi in questa chiacchierata, è che questo episodio 8 in realtà, per quanto successo mondiale di incassi strepitoso, perché si tratta sempre di uno Star Wars, non sta, insomma, facendo, spopolando neanche al botteghino. Quindi non è che stiamo parlando di un gruppo di nerd super fan che hanno trovato qualcosa che non funzionava. Diciamo che il dato è che gli incassi, soprattutto almeno di questo primo periodo, si attestano comunque un po' sotto anche addirittura l'episodio 7, che pure aveva, insomma, suscitato diverse critiche, non solo tra fan ma un po' tra tutto il pubblico. Quindi di fondo, di fatto, quello che vorrei sottolineare è che c'è qualcosa che non è piaciuto. E qua veniamo alle dolenti note. Cos'è che non è piaciuto? Faccio una piccola premessa e una distinzione. Non mi soffermerò molto su quelli che sono i dettagli tecnici, no? Quindi sulla regia, sulle parti più, insomma, cinematografiche vere e proprie, per un motivo molto semplice. Quello che non mi è piaciuto mi ha anche impedito, in un certo qual modo, di approfondire le tematiche propriamente tecniche del film, perché l'impatto emotivo che mi ha suscitato la prima visione è stato terribile, devastante da questo punto di vista. Quindi ero più impegnato a insomma, ero impegnato più a non piangere che non a guardare i dettagli della trama, della scenografia, dei dialoghi e di altro. E questo è una pecca che conterò di rimediare più presto con una seconda visione, anche nella speranza di, insomma, provare un po' più piacere personalmente, abbandonando totalmente ovviamente quelli che erano le mie aspettative iniziali, ma godendomi semplicemente gli aspetti più tecnici. Ciò detto,
mi permetti una parentesi, Marco?
Certo.
Anche te, guarda, questo qui è uno dei, su Fantascientificast abbiamo un po' di cavalli di battaglia, uno di questi che ci sembra che negli ultimi anni la gran parte dei grossi e importanti film di fantascienza che escono necessitano come minimo di due visioni. Concordi anche te?
Sì, assolutamente, assolutamente, anche se per motivi differenti. Ti spiego meglio. Film come, non so, Arrival, che per me è stato probabilmente quello che più ho adorato in questi ultimi tempi di fantascienza al cinema, è un film che non solo necessita di una seconda visione, ma in quel caso è quasi dovuta e obbligatoria per comprenderne meglio le dinamiche sia di sceneggiatura sia di trama, perché insomma esci con qualche dubbio e qualche voglia di rivedere quello che è appena successo, perché se ne parla, c'è voglia di dialogo, di comprensione. Non a caso in quel caso si leggono recensioni proprio per capire meglio quello che è successo. In altri casi, come per me almeno in questo, lo vuoi rivedere perché hai bisogno prima di togliere quella patina di aspettativa, quella più emozionale appunto, e poi puoi dedicarti a vedere le bellezze o le bruttezze di quello che il film contiene e vuole raccontare. Secondo me è vera questa chiave di lettura. La seconda visione non dico che sia quasi obbligatoria, ma è quantomeno auspicabile per chi vuole conoscere e vedere meglio, soprattutto nel genere fantascienza che insomma non sempre è così, cioè, sì, che ha diversi livelli di lettura,
sì, che di solito la prima è, come dicono a Roma, de panza, la seconda invece di testa.
Esattamente, esattamente.
Scusa se ti ho interrotto, continua.
Ma figurati, pure. No, è un'importante sottolineatura proprio perché sto raccontando quella che è quella de panza, insomma, per intenderci, no? Una prima lettura di panza che arriva in un cinema, peraltro per fortunatamente stracolmo, come capita spesso solo a Star Wars, che ho visto, come dire, con grande attesa. Cioè, avevo prenotato un mese prima, sono andato più volte a vedere gli orari per vedere la sala migliore, più grande, con l'audio quello più nuovo. Quindi insomma è stata un'attesa spasmodica da questo punto di vista. Delusa e deludente, forse perché troppo alta, ammetto, già dai primi minuti, nel senso che purtroppo questo è un film che quello che ha fatto il regista è darti subito un bello schiaffo iniziale, no? A fan e non fan, cioè dice: ragazzi, oggi mettetevi comodi perché il film sarà più o meno così. E purtroppo per me, o per fortuna per chi è piaciuto, inizia con una scena che io ho trovato davvero tra le più pesanti da digerire come inizio, no? Chiunque abbia visto questo episodio 8 si sarà immediatamente reso conto che la scena, la battaglia spaziale iniziale, tra l'altro, insomma, come dire, con il preambolo di questo dialogo un po' da che a me ha ricordato più balle spaziali che non la saga vera e propria, purtroppo mi ha spiazzato, lo metto molto candidamente. Non credo di essere più stato molto obiettivo da quel momento in poi, perché è stato talmente tanto il distacco e il crack che ho sentito emotivamente che faccio davvero fatica a ricondurre tutto a una visione imparziale. Non che non ci siano stati momenti che ho apprezzato, per carità, però diciamo che questo inizio così spiazzante, così veramente terribile perché si aspettava tutta un'altra cosa, mi ha completamente ribaltato il mio approccio in sala, quantomeno. E non è caso, tra l'altro, di sentire, insomma, il pubblico in sala ridere tanto quanto era successo in film di ben altro spessore, di ben altro tenore, mi ha ulteriormente spiazzato. Cinema, scusa, faccio una piccola premessa in realtà, perché il cinema, la cosa più bella di Star Wars è che, vabbè, io sono andato con mio figlio che ormai comunque ha 23 anni, quindi non è più un bambino da questo punto di vista, e già di Star Wars ne ha visti diversi, era veramente trasversale, ho visto davvero dai bambini di 4 anni fino a noi un po' più anzianotti dedicarci a questa visione, e anche il giudizio peraltro è altrettanto trasversale. Questo porta a un altro punto importante: non è vero che non è piaciuto solo ai super fan o a quelli che nel 77, come potevamo essere noi, erano al cinema da bambini a vedere la prima visione del quarto episodio cronologicamente. Perché evidentemente c'è un qualcosa, quello che io ho chiamato la soglia critica di comicità, che ad alcuni ha destabilizzato, ad alcuni è piaciuta, ad alcuni sono abituati, alcuni no, alcuni se l'aspettavano, alcuni no. ma è quella soglia per cui dopo tutto diventa comico, quindi anche le scene più drammatiche, e di fatto questo film porta a scene drammatiche nel suo epilogo, soprattutto nel finale, purtroppo arrivi spompato da questi intermezzi pseudo comici o gag che stroncano qualunque tipo di crescita empatica, di crescita di pathos verso quello che doveva essere l'epilogo più drammatico di tutta la storia, e per alcuni lo è stato, ripeto. Io ho trovato, ammetto candidamente, la mia difficoltà mostruosa nell'aver provato empatia per chiunque di questi personaggi, anche nelle scene più drammatiche. Non so se tu hai avuto questa stessa impressione.
Sai che cosa? C'era sempre... Su quello ti devo la ragione, perché in effetti stavi sempre con... Come dire... col fatto che da un momento all'altro ti facevano la battuta sdrammatizzante, per cui anche le scene più drammatiche, quelle che volevano essere più, sapevi che alla fine della fiera tanto dopo veniva fuori la battuta per cui si rideva. Su questo mi trovo perfettamente d'accordo, e direi che parlo personalmente, una di quelle cose che anch'io non ho sopportato del film, che tra l'altro a me è piaciuto, cioè adesso tengo a precisare che a me il film è piaciuto. Però sostanzialmente ho trovato, Emanuele diceva di no, però ho trovato, come dire, c'erano anche nei vecchi Guerre Stellari le battute, c'erano, però le trovavo molto più contestualizzate e non trovate per forza.
Sì, è vero, e aggiungo anche un'altra cosa con cui in realtà si è discusso molto in questo tempo. Non solo erano probabilmente un po' più focalizzate, e soprattutto non nei momenti in cui stava per succedere un dramma, da questo punto di vista, ma erano anche indirizzate a dei personaggi. Cioè, il fatto che Han Solo fosse un personaggio ironico e divertente lo sapevamo da appena apparso, da appena iniziata la sua storia. Il fatto che i due robottini ci avessero fatto ridere per tutte le loro gag tra uno e l'altro era compreso, cioè ci sta. Io non sono, cioè non è che volevo un pippone filosofico di 3 ore e 40 in cui non si rideva mai, però diciamo che avrei prediletto e preferito che anche la parte gag comica fosse contestualizzata in quelli che erano gli aspetti caratteriali. Per esempio, io da un Luke Skywalker che per 3 film è stato praticamente la persona più seria che abbiamo mai visto nell'universo, e di punto in bianco diventa un vecchio sclerotico con l'Alzheimer che purtroppo ogni 2 minuti fa una gag, e adesso non vorrei dire, ma appena l'ho visto al cinema che avevo di nuovo questo senso di magone, che stavo finalmente dicendo ecco Luke, finalmente arrivi tu, e ha fatto un gesto che fa la cadere, cioè, non so se avete presente, ma quel gesto in cui lancia impunemente la spada alle sue spalle, e anche di nuovo lì gag, tutto il cinema a ridere. Io, per me è stata una scena drammatica, cioè non so come dirlo. Si poteva probabilmente non identificare anche in tutti i personaggi questa dose di ironia, cioè il fatto che tutti devono per forza fare la loro battuta divertente e riderci sopra, l'ho trovato un po' strano, cioè non obbligatorio quantomeno. Persino Rey, che pure è in questo, dovrebbe almeno essere in questa nuova trilogia quella più seriosa, e per molti versi lo è, però era sempre comunque coinvolta, in questo caso in questa isola, con nelle gag varie con i personaggi, queste donne delle pulizia, sì, dell'isola, cui interagisce, fa delle gag, spara durante insomma, un po' troppo dal mio punto di vista.
Che poi, tra l'altro, devo dire la verità, io avevo un terrore quando si sono visti i primi trailer, che però devo dire sostanzialmente l'effetto pucciosità all'interno è stato abbastanza contenuto, perché le scene dei tipo lì delle governanti piuttosto che dei pox, no? Quelle specie di sono, tutto sommato, non è che sono eccessive e sono abbastanza ben calate, ecco. Invece una cosa, Marco, che non sopportavo già nella trilogia originale, poi siamo arrivati nella prequel ancora, in cui questa qui secondo me, diciamo, non tanto nel 7 ma nell'8 la somma, è la totale inettitudine dei cattivi. Cioè qui abbiamo davanti sostanze che è un po', se vuoi, è un po' come gli americani trattano i giapponesi o i nazisti nei film di guerra, sostanzialmente. Cioè, non si riesce a capire come mai questi qui sembrano, li fanno passare per degli meriti imbecilli, poi stranamente però li hanno tenuti in scacco fino a 2 ore prima. Cioè hanno distrutto la resistenza, hanno distrutto la repubblica. Cioè quel dialogo iniziale, veramente, quello che in effetti... devo dire la verità, lì, come dire, anch'io ho avuto, come dire, un po'... ho sentito, cos'è la frase? Ho sentito
un brivido della forza.
All'inizio anch'io, quando ho sentito la gag lì, generale Fax Pax, che ha cominciato quella lì, anche oddio mio, cominciamo. Poi dopo, grazie a Dio, siamo andati avanti tranquillamente. Però come ti dicevo, ecco, questa qui è una cosa che non ho sopportato. Invece Marco, il diciamo di tutta la scena invece che ti è piaciuta di più, oppure la scena che ti sono piaciute di più, è quella che veramente ti ha fatto cadere i sentimenti, diciamola così per non dire un'altra cosa.
Allora, guarda, diciamo che tutta la parte in cui Luke Skywalker si palesa di nuovo e quindi c'è la battaglia finale in pratica, l'ho trovata veramente molto molto ben fatta, cioè questi, anche visivamente, no? Queste astronavi che toccano il terreno alzando polvere rossa, colorando lo schermo praticamente di sangue in tutti i modi possibili, il pathos che crea il rivedere Luke Skywalker di nuovo in battaglia e soprattutto come dire, la sorpresa che crea appunto il fatto di sapere che non è lì, che non è lui in realtà. Questa è stata un'esperienza narrativa molto interessante che mi ha sorpreso, che mi ha tenuto molto attaccato e che visivamente mi ha coinvolto molto e che stava per riprendere, nonostante tutto, stava per riprendermi anche dal punto di vista emotivo, tanto è vero che insomma un po' di magone c'era anche lì, non fosse che anche in quel momento così topico dal punto di vista emozionale, di storia, di visione, eccetera, la gag di Luke che si fa tipo la John Cena durante il wrestling, che si spasta la spalla, mi ha di nuovo riproiettato nel baratro della comicità un po' esasperata. E tra l'altro quella scena lì è sia la parte che mi piace di più, ma anche con quel tocco di spalla insomma mi è un po' venuto a mancare. Ma in assoluto, se devo parlare di una scena che insomma avrei tolto dal film a pie pari, credo di avere buona compagnia dicendo che è quella dove Leila ha purtroppo, quando è stata insomma esce nello spazio, sembra di capire che sia quello il momento in cui smetteremo di vedere
tutti,
lei, invece...
tutti infatti quella, io sono andato senza, come dire, senza spoiler, no? Ma in effetti quelli mi sembrava, come dire, sta a vedere che qui hanno trovato le come dire, le scamotage per farla uscire di scena, no? Mentre invece non è così.
Sì, anche molto dignitosamente, perché insomma era quanto di meglio si poteva sperare morendo in battaglia eccetera, invece no, hanno trovato, ma tra l'altro anche il modo in cui è accaduto, cioè questa cosa un po' tra il Superman e la santità quasi, che insomma l'ho trovato anche in quel caso estremamente eccessivo in quel contesto. Poi sì, di scene piccole che non sono piaciute ce ne sono diverse in realtà, però anche molte ripeto, visivamente è un bellissimo film,
sì.
Cioè provo degli scamottaggi di visione grafica, cioè delle costruzioni di fotografia fantastiche con Skywalker con dietro questi mezzi sull'orizzonte, la luce, ci sono delle scene estremamente belle, peccato, torno a ripeterlo per l'ennesima volta, incastonate in alcune, sembra quasi parte di una stessa unica battuta dall'inizio alla fine, ma ripeto, anche questo sottolineo più volte, è un mio pensiero, cioè perché purtroppo sono stato condizionato fin dall'inizio.
Marco, sei concordi anche te col fatto che il film, se con qualche sforbiciata, se durava un filino di meno era meglio?
Ma a parte sì, le scene che abbiamo detto prima, se le sforbiciavano era sicuramente meglio, però sì, in realtà non ho provato eccessiva lunghezza, no. Ma ripeto, sarà per uno stato di trance mio personale, ma nonostante non mi sia piaciuto, non l'ho trovato particolarmente lungo, perché c'è tantissima roba dentro, ma veramente tanta roba, per cui...
Volano via le 2 ore e mezza, diciamo,
sì, cioè, sì, infatti.
Non se ne rende conto. Marco, una domanda, l'hai visto che hai fatto questa ricerca di mercato per la sala, l'hai visto in 3D o in 2D?
No, l'ho visto assolutamente in 2D. Non sono un grandissimo amante del cinema tridimensionale, un po' perché non tutti i film forse lo richiedono, forse qualche film di Nathan, per esempio, mi sembra molto molto ben fatto, ma sui film un po' meno, anche perché trovo ancora estremamente scomodo per me la visione con gli occhiali, sì. Mi infastidisce parecchio.
Ma, idem come sopra.
E quindi tendo a non andarci. Delle due invece faccio molta attenzione a quella che è la sala con l'audio, perché invece adesso ci sono degli MTOS che sono veramente fantastici a 360 gradi, sembra veramente di avere tutto lì a portata di mano. Quindi da questo punto di vista no, 3D per ora no.
No, che poi, come dicevamo nella prima parte, in effetti questo qui è un 3D di profondità, per cui non è che,
esatto,
non è che sia, diciamo, ti fa godere. Non è, io per esempio, una cosa che non ho detto prima, era quando sono andato a vedere il famosissimo Avatar, ti ricordi? Sì. Quando era uscito, sì, che sì. È una cosa, cioè per me attualmente, a parte le sale IMAX, però a livello cinematografico è stato il miglior 3D che abbia mai visto, fra i film che ho visto.
Sì.
E dopo averlo visto, ahimè, in 2D in televisione, cioè è un film che perdeva un buon 30-35% come godibilità del film.
No, io non capirò mai, scusa, faccio un lancio per il cinema, pro cinema in generale, questo non capirò veramente mai come si possa godere di questi film, soprattutto quelli di fantascienza, che sono estremamente più spettacolari rispetto al resto. Non riuscirò mai a capire come si possa paragonare la visione in sala rispetto a quella a casa, cioè c'è veramente troppa differenza, troppo coinvolgimento, troppo tutto.
Ma per assurdo, io diciamo che i film, quelli soprattutto quelli chiamiamoli gli ultimi, che hanno una componente visiva eccezionale, devo dire la verità, per assurdo io me li godo di più la sera a letto con l'iPad.
Ah beh,
perché molto probabilmente hai, come dire, ce l'hai molto più vicina, hai più un effetto grande schermo rispetto che alla televisione vista a distanza. Poi ti ho detto, in effetti vederli al cinema è un'altra cosa, cioè se uno può vedere il film che le piace al cinema molto meglio. È ovvio che, dato che non si possono vedere tutti, hai sempre il discorso che alcuni te li devi vedere per forza a casa, no?
Quindi... certo. Sì, certo.
Aspettative per il futuro invece del, diciamo, dell'universo Star Wars? A questo, allora, punto, dopo episodio 8?
Beh, diciamo che nonostante, ripeto, questo film abbia evidentemente creato una frattura non so quanto insanabile tra me e le aspettative future, devo dire che non sono... Se lo scopo di questo film era, tra virgolette, come hanno palesato più volte, uccidere il vecchio e per far avanzare spazio al nuovo, con me non ci sono ancora riusciti, nel senso che io continuerò a vederlo e comunque con grande piacere. Credo che ci sarà tante altre belle storie. Credo però che forse è stata, come dire, persa un'occasione. Faccio una sottolineatura anche su questo. Quando si parla del nuovo che avanza, quando, citando più volte, ripeto, non solo vocalmente, perché l'hanno proprio espressamente citato in un dialogo, ma anche evidentemente a livello di trama, senza stare a raccontare troppo, ma è ovvio quello che succede, io avrei preferito anche in questo caso, allora, visto che proprio scissione e proprio rottura di questo genere voleva essere, per quale motivo allora a sto punto non fare direttamente una nuova saga senza i protagonisti della vecchia? Fai semplicemente una nuova storia ex novo totalmente, eviti di uccidere anche emotivamente, anzi soprattutto emotivamente, quello che è il legame tra noi vecchi fan e il nuovo che vorrebbe avanzare, e forse, io dico, avrebbero fatto anche più bella figura. Se non l'hanno fatto è inutile dire il perché, perché insomma il merchandising comunque deve funzionare anche in questo senso.
Quello, Marco, è la mia sensazione, vediamo se concordi con me, ma questa qui che dici te, una cosa secondo me sarebbe ottima, cioè per esempio la vediamo in tante saghe, per esempio facciamo un esempio pratico su quella che per me è la saga che amo di più, e gli ascoltatori di fantascientifica lo sanno, Star Trek, no? Uh-huh. Invece di andare a esplorare, come dire, cioè gli sceneggiatori si trovavano in mano un universo che praticamente era come quello di Star Wars, peraltro, praticamente, che permetteva una scelta di scenari, non dico tendente ad infinito, ma poco ci manca.
Quasi, sì, sì.
Hanno preferito sostanzialmente, con la parte cinematografica, come dire, buttare alle ortiche e rifare da capo con cos'è il Kelvin timeline, eccetera eccetera. Uh-huh. Dall'altra parte hanno preferito buttarsi, dopo vedremo come andrà a finire con Discovery, in una sorta di cul-de-sac, mettendo in piedi, quando secondo me sembra finché non abbiano il coraggio e l'incoscienza di buttarsi a creare qualcosa di nuovo, ma devono, come dire, basarsi su un qualche cosa di esistente, magari sconvolgendolo, come dire... Così vanno abbastanza sul sicuro, vanno coi piedi di piombo. La mia sensazione è questa, cioè non, sembra che non abbiano ancora, diciamo, le palle, diciamo, tanto qua.
Cioè, sì.
Non è che c'è. Non hanno le palle per, come dire, creare qualcosa da zero. Sì, all'interno dello stesso contesto narrativo di universo, però non hanno. Sembra che, come dire, non si vogliono mettere in gioco.
Sono totalmente d'accordo, è esattamente la critica generale che si può fare a questa nuova saga. Effettivamente, se avessero davvero voluto staccarsi e staccare questo cordone ombelicale con tutta la parte vecchia, avrei preferito e auspicato che avessero fatto realmente così, ma fino in fondo, non un mezzo e mezzo togliendole di torno uno per ogni episodio, che mi sembra anche un po' sadico da questo punto di vista.
10 piccoli indiani, dai.
Sì, esattamente. Che, come giustamente hai sottolineato, era una cosa che si poteva fare anche con Star Trek.
No, il problema è che ti ho detto, con ciò sai, perché purtroppo vanno anche a scontrarsi con un fandom, diciamo, dei due super fandom che esistono, cioè per cui Star Wars e Star Trek, che il 95% è tutta gente molto critica, ma critica in senso positivo, per l'amor del cielo,
non, certo,
che va a controllare, come dico io, guarda gli episodi con il blocco col Moleskine, col blocco delle punti a fianco e si insegna tutto, per cui anche certe volte fanno anche delle operazioni un po', fra virgolette, pericolose. Ti ho detto, io per esempio, quello che hai detto te, io ho detto, essendo più un trekkista che un Star Warsista, si può dire così, no?
Sì, sì. Ecco, diciamo,
io la stessa cosa l'ho vissuta con quando è uscito nel 2009 chiamiamolo reboot, remake, quello che dir si voglia, per me dalle mie parti dicono monata, non so dalle tue, praticamente di J.J. Abrams, per l'amor del cielo, cioè che sì,
non a caso,
non a caso, vedi che tutto si è un cerchio che si chiude, no? E anche lì ho rimasto la prima volta che l'ho visto, ho rimasto completamente, sai, come dire, come se mi avessero preso a schiaffi, ma non mi facevano male, cioè rintontito. Poi dopo, alla seconda visione, ho detto, ha rovinato tutto praticamente.
Vedi, la sensazione che raccontavo prima io era più o meno simile. Tra l'altro, vabbè, a parte il fatto che mi sembra chiaro che volessero tenere un po', come si suol dire, la botte piena, la moglie ubriaca, ma però è anche vero, per esempio, faccio l'ultimo esempio in chiave Star Wars, che in realtà a me Rogue One è piaciuto tanto, proprio perché forse hanno completamente staccato quello che era è un film a parte. Gli spin-off in realtà possono avere questo genere.
Ma perché hanno vedi, ritorniamo all'universo Trek, hanno toccato un qualche cosa, era una parte che si sapeva come andava a finire, però era oscura dalla narrazione.
Vero.
Cioè, una cosa del genere, ad esempio, guarda, ti faccio, non so se Marco avevi seguito tempo fa, che dopo era venuta fuori la questione con la Paramount, mi pare, di quella serie amatoriale fino a un certo punto, che era Axanar.
Sì.
Che è quella che dopo a un certo punto li hanno, come dire, li hanno intimato di non continuare con la produzione perché violavano i diritti
Star
Trek. Ecco, quella lì era eccezionale perché andava a toccare un punto cardinale della timeline, della cronologia di Star Trek, che però si sapeva che era successo, ma però non si sapeva come era successo. E lì era eccezionale. Invece, allora, c'erano arrivati i fan a far questo, ovviamente con limitazioni dovute dai fan, cioè soprattutto dal punto di vista economico, anche se poi te vedevi quei due trailer, che anzi uno era un super trailer che era uscito, era un fior di produzione, cioè non era una produzione tanto, diciamo che per dare un termine di paragone ai nostri ascoltatori che non l'hanno visto, era gli effetti speciali erano a livelli di The Orville, tanto per parlare di una serie che va tanto adesso, no? Tra l'altro bellissima, è più track di Star Trek, dai.
Nettamente. E quella però è anche una comicità invece che fa ridere, cioè.
Sì, beh, lì c'è Seth MacFarlane che è un genio, comunque al di là di quello ti dicevo, lì bastava che prendevano un episodio di... No, cosa vanno a fare? Vanno a fare questa serie strana che Discovery, che ho detto, io sono ancora lì che devo capirla. Infatti adesso penso che prima che riprendono, adesso cos'è, a inizio dell'anno prossimo, mi rifarò una full immersion rivedendola tutta. Per adesso devo dire la verità, mi ha lasciato abbastanza perplesso, ma per una serie di motivi miei, che sono totalmente miei. Però anche lì, invece di andare a prendere un qualcosa di parallelo, riproporlo con le migliori con gli effetti speciali attuali eccetera, si sono messi in ballo a fare un qualche cosa che, tra l'altro, la mia impressione è che non sappiano neanche loro dove vogliono andare a parare, come si suol dire.
Tra l'altro prendendosi un rischio enorme, perché insomma collocare tutta la trama 10 anni prima di quello che è la storia di Star Trek, cioè ti sei preso anche a mano una pesca non da poco.
Ma lì il famoso effetto J.J. Abrams, che poi ce l'aveva propinato in Lost, no? Che continua a buttare carne sul fuoco, che a un certo punto, secondo me, ha aperto talmente, che lo faccio anch'io, ha aperto talmente tante parentesi che non si sa più neanche quante deve chiuderle.
Sì, per cui
alla fine si trova, come dire, a chiudere la vicenda in fretta e furia, in maniera del tutto poi dozzinale, ecco.
Beh, la parentesi su Star Wars però in realtà l'ha chiusa, perché quello che sostengo io da tempo, ma che ho insomma ribadito con questo film, è che in realtà, secondo me, la vera storia di Star Wars in realtà è una storia familiare, no? Cioè è la storia degli Skywalker, che va avanti e indietro da Luke ad Anakin, da Anakin a Luke di nuovo, e credo che con questo episodio 8, se vogliamo proprio parlare del vecchio e del nuovo che avanza, qua finisce la storia, cioè nel senso, salvo sorprese.
Secondo me ci sarà una sorpresa, e tanto era una sorpresa che noi ci aspettavamo in questo episodio, che però è stata rimandata.
Infatti, salvo sorprese, perché lì ci hanno mentito.
Sì, esatto. D'altronde noi abbiamo saputo, tanto gli spoiler i genitori di Rey, è saltata fuori che tutti si aspettavano che avesse un lineaggio abbastanza importante, cioè che tutti avevamo speculato che fosse la figlia di Skywalker, no?
Sì.
Insomma, o quantomeno magari ho sentito altre speculazioni che dicevano che era tipo una sorella separata alla nascita di Kylo Ren, no? In questa cosa viene fuori che, tanto è la verità di Kylo Ren, perché non è quella ufficiale, è quella di Kylo Ren, viene fuori che era sostanzialmente la figlia di nessuno, era una che aveva la forza potentissima, però praticamente che non si riesce a capire da chi le deriva questa forza.
Non se la raccontano giusto.
Esatto, bravissimo. Dunque, in conclusione, Marco, io adesso te la butto lì, visto che non l'avevamo preventivata, e facciamo un po' di hype per il futuro.
È vero.
Consigliaci un libro per queste vacanze di Natale.
Wow, a parte il fatto che, per fortuna, cioè, tu come sai, io sono un po' maniacale, no? Sul seguire i libri nuovi, tanto è vero che insomma, dopo vedremo come portare avanti questa cosa anche con te, però ci sono tantissimi libri in uscita, tantissimi libri di fantascienza, anche molto italiani, tanto è vero che per Natale io potrei consigliarvene due, cioè uno italiano e uno no, dai, diciamo così.
Sì.
Uno non italiano che ho appena finito di leggere è American War, edito da Rizzoli. È una distopia futura in cui in realtà gli Stati Uniti non se la stanno passando così bene a seguito di non solo di, come dire, di cambiamenti climatici, ma anche di insomma, problematiche interne, di un autore che in realtà però lui è americano ma è di origine araba e musulmano, quindi questo ribaltamento di ruoli di un arabo che racconta una distopia americana è una storia particolarmente interessante sotto tanti punti di vista, scritto molto bene, quindi se vi capita di vederlo in giro leggetelo, perché è molto molto bello. L'altro invece che mi è piaciuto tanto ed è stato molto particolare, lo cito, è quello di Franci Conforti, in realtà si chiama Carnivori, è un libro molto bello.
Salutiamo la Franci.
Sì, sì,
come un'amica.
Sicuramente non a caso anche lei insomma sta facendo man bassa in queste ultime stagioni di premi, perché ha uno stile di scrittura che a me piace tanto, che è un po' una mezza via tra, non è né troppo complicato ma neanche troppo semplice, quindi bisogna comunque leggerlo e pensarci un po' sopra a proposito di rileggere le cose o di rivederle in questo caso, ma è una storia molto interessante che non vi posso raccontare perché in realtà è particolare. Nel titolo ovviamente si implica il fatto che si parlerà anche di cibo futuribile quantomeno, ma ci sono tantissime cose dentro, io lo consiglio di leggere perché a me è piaciuto tanto.
Marco, a questo punto facciamo un appello comune, che la Franci, se vuole venire in trasmissione, l'aspettiamo.
Volentierissimo, anche perché ci saranno occasioni, no?
Bene, tra l'altro, allora, io lasciamo con, come dire, neanche uno spoiler, come si può dire, una sorta di uno spoiler, allora...
Marco,
la minaccia fantasma, tanto per no, scherzo. No, allora, Marco, per intenderci... da bravi siloni a Fantascientificast, su Marco abbiamo un piano e non è detto che fra non molto lo risentiremo, vero Marco?
Sì, magari coinvolgendo proprio alcuni personaggi tipo la Franci, così chiudiamo il cerchio anche noi.
Ecco, però perché... tutto ciò ovviamente l'anno prossimo nel senso più letterale del termine.
Sì, sì, assolutamente, anche perché adesso sono... Dopo questo Star Wars ci saranno tanti, tanti, tanti cibi, tanti, tante feste e dopo ci rivedremo.
Ok, va bene. Marco, io colgo intanto, allora, intanto per darti, indipendentemente da tutto, il benvenuto a bordo, che questo ti tocca come, come prassi, essendo,
grazie, grazie.
Essendo nuovo, nuovo di Fantascientificast.
È vero. Grazie mille.
Ti ringrazio ancora dell'intervento e poi a questo punto colgo l'occasione per farti, a nome mio e poi delle, tutto l'equipaggio Fantascientificast, tanti auguri di buon Natale e felice anno nuovo.
Grazie mille anche a tutti voi e comunque, nonostante questo non mi sia piaciuto, che la forza e le feste siano con voi. Grazie a tutti, grazie Omar.
Grazie Marco, ciao.
Ciao, grazie.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Cylon Prof Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. www.fantascientificast.it. Email: redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo @fantascicast. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes e sostenerci con Patreon tramite l'apposito bottone sul nostro sito oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com/fantascientificast. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Did you know using your browser in incognito mode doesn't actually protect your privacy? Take back your privacy with IPVanish VPN. Just one tap and all your data, passwords, communications, browsing history, and more will be instantly protected. IPVanish makes you virtually invisible online. Use IPVanish on all your devices, anytime you go online at home and especially on public Wi-Fi. Get IPVanish now for 70% off a yearly plan with this exclusive offer at IPVanish.com/audio.